ci siamo accordati con Roberto che parlavo prima io, così. Niente, era per un po' ricordare come è nata questa cosa, se non mi sento l'autore assolutamente di questo, ma è stato solo lo spunto iniziale, una telefonata ricevuta circa 2 anni fa da un mio confratello prete che era parroco qui nel territorio, adesso è stato trasferito a Bologna da qualche tempo, e mi ha cercato perché sapeva che io sono un medico, ho fatto il medico per tanti anni e poi anche come prete mi sto interessando per il carico del vescovo, della presenza della Chiesa nei luoghi dove ci sono i malati, quindi lui reputava di chiedere a me qualche consiglio, cioè sostanzialmente lui aveva una mamma della sua parrocchia al cui marito era stata fatta una diagnosi piuttosto grave di tumore, e questa donna dopo un po' si è rivolta al suo parroco chiedendogli: ma qui non c'è una possibilità di appoggiarsi a qualcuno, un aiuto psicologico, un gruppo che tratti di queste questioni? Lui sì, non sapeva cosa rispondere, allora ha cercato me. D'altra parte anch'io proprio non avevo idea, cioè nel territorio qualche idea l'avevo veramente, ma nel territorio qui non c'era nulla che potesse essere rispondere a questa domanda. Però era successo anche un'altra cosa, che il vescovo appena arrivato, il nuovo vescovo nostro Matteo, venendo da Roma, mi aveva chiesto se anche a Bologna potevamo un po' organizzare una specie di collegamento tra i vari gruppi che si occupano nel nostro territorio delle dipendenze, perché a Roma lui aveva partecipato a questo coordinamento, lui lo chiamava tavolo di coordinamento delle dipendenze, e ha chiesto se anche a Bologna potevamo fare così, quindi avevamo cominciato a cercare e anche a scoprire realtà che non sapevano neanche che esistessero. Tanti gruppi, a Bologna sono circa un centinaio, considerando che ogni gruppo ha circa una decina, una dozzina di persone, ecco, insomma, non è una realtà da poco, ecco, in tutta la nostra provincia, che corrisponde più o meno alla nostra diocesi, esistono questi gruppi che si interessano soprattutto delle dipendenze, sono nati per questo. La storia di questi gruppi forse qualcuno meglio di me potrebbe raccontarla, comunque in poche parole sono nati nell'America del Nord all'inizio del secolo scorso, soprattutto per porre una specie di contenimento al fenomeno dell'etilismo, insomma della dipendenza da alcol. E poi però si sono moltiplicati, diffusi anche in Europa, e toccano diversi tipi di dipendenze, non solo quelle da alcol, ma anche quelle da sostanze, quelle dal cibo, perché c'è anche una dipendenza da alimenti. E leggendo gli opuscoli di quest'ultima dipendenza ho visto che uno dei segni per cui uno è un mangiatore compulsivo si chiama così, è che chiede il bis. Sono un po' preoccupato perché anch'io se la pasta è buona soprattutto chiedo facilmente il bis, e quello già è un primo sintomo. È vero che i sintomi poi bisogna fare la diagnosi differenziale, però per dire sono gruppi molto attenti alle varie debolezze della nostra umanità. Poi ci sono le dipendenze da internet, adesso soprattutto nel mondo più giovanile, forme molto gravi anche. E poi ci sono le dipendenze affettive, quello è tutto un campo che devo ancora un po' conoscere e studiare, però anche il mondo dei sentimenti, dei legami con le persone può a un certo punto rendere una persona anziché libera è schiava di questo, quindi può essere soggetta a certe relazioni che non riesce a gestire con libertà, quindi anche con pace. Vabbè, tornando al nostro caso, ci sono anche questi gruppi che in fondo non trattano propriamente di dipendenze, ma tipo un gruppo dell'elaborazione del lutto, cioè persone che hanno avuto, famiglie che hanno avuto dei lutti, soprattutto lutti figli giovani, e che non riescono da soli a gestire questa vicenda che è loro capitata. E quindi anche questa di chi ha soprattutto un familiare che è malato di malattia grave, che porta più o meno brevemente verso la fine della nostra vita terrena. Che cosa hanno in comune questi gruppi? Ecco, adesso parlo con molta più attenzione, cioè molto più timore, perché c'è qui la Daniela che è la grande esperta di questo, ma sostanzialmente questi gruppi si chiamano di auto mutuo aiuto, e è bello anche il fatto che concentrati si chiama ama, quindi ricorda anche un po' il verbo amore, amare. Partono da un'idea che, frequentando questi gruppi, ho notato che è molto diffusa nella consapevolezza di queste persone che fanno parte di gruppi. L'idea è questa, che si tratta in ogni caso di situazioni di malattie, e quando uno è malato è molto difficile pensare che si possa, possa uscire da questa situazione da solo. Anche a voi penso che capiti, no? Avete un disturbo, no? Cosa fate? Andate dal dottore, primo riferimento, non pensate di risolvere da voi il problema. Bene, anche la dipendenza dall'alcol, la dipendenza dal cibo, la dipendenza da sostanze, è nel vissuto di queste persone in modo molto dichiarato una malattia, prima ancora che essere una colpa. E da questa malattia non facilmente si riesce a uscire da soli. E allora si prova ad aprire un dialogo con altre persone che forse hanno problemi simili, e all'interno di questo gruppo di persone si trovano dei conforti, delle risposte, degli aiuti che possono portare intanto al contenimento del problema, ma qualche volta anche alla liberazione. In particolare so che statisticamente i gruppi che si occupano di dipendenze da sostanze hanno un successo maggiore statistico rispetto a quelli che fanno riferimento delle comunità terapeutiche, quindi progetti anche professionalmente molto, molto ben fondati. Ma che cosa posso dire di questo? È stato un mondo che ho scoperto con molto stupore, e anche che mi ha fatto molto piacere, anche se è un mondo anche pieno di problemi, le persone sono anche molto combattute. E uno che è dipendente non si sente mai completamente libero, anche se magari da anni, per esempio, non beve più, loro sanno che in pochi minuti si può perdere tutto il cammino fatto di liberazione, quindi sono anche molto consapevoli di una certa debolezza della propria persona, quindi continuano a partecipare al gruppo sapendo che non si è mai del tutto fuori pericolo, nulla è mai garantito. Ma insomma, io sono anche uno che tutti i giorni, così come è fatta la mia vita, legge il Vangelo, e poco tempo fa mi sono imbattuto in un episodio evangelico in cui c'è Gesù che incontra un paralitico su una piscina, e questo paralitico è lì da 38 anni. Gesù gli chiede: ma tu vuoi guarire? E l'altro gli risponde: signore, io però non ho un uomo che mi butti giù nel momento giusto, perché c'era questo miracolo che ogni tanto avveniva in quella piscina: quando l'acqua si agitava, chi entrava per primo nell'acqua guariva. Allora dice: io sono paralitico, quindi non posso buttarmi da solo, e non c'è nessuno che mi butti dentro al momento giusto, e qualcun altro invece più abile di me entra prima di me. Quindi io sono qui da 38 anni così. E mi ha molto Ho sempre colpito questa risposta del paralitico, che fa vedere che nel momento della crisi, della malattia, del dolore, ci vuole qualcuno accanto che ci aiuti a venirne fuori, da soli non ci se la fa. Ecco, questo un po' credo che sia la filosofia di questi gruppi, dai quali, frequentando i quali, io davvero ho imparato molto, molto nella direzione proprio dell'umiltà, cioè l'umiltà di dire: oh, sto male, e quindi mi aiuti? Dove la persona a cui si chiede aiuto, certo, può essere lo specialista nel quale si ha molta fiducia, ma tante volte anche il proprio vicino di casa, è un familiare, un amico, che noi comprendiamo che possa avere qualche consiglio, qualche parte positiva per aiutarci, perché sappiamo che ha problemi simili. Ecco, un po' questa è un'altra caratteristica di questi gruppi, cioè si sono persone unite in una spontanea solidarietà dal fatto che hanno lo stesso guaio da affrontare, e affrontarlo insieme è molto più facile. E quando parlai pochi giorni fa ai miei confratelli preti della zona di questi gruppi, e in particolare di questo incontro di oggi, uno sotto su disse: ma però spiegami bene com'è questa storia che in questi gruppi ci sono semplicemente persone che hanno lo stesso problema, ma come, non c'è uno specialista che li aiuti, non c'è una figura professionale? E lui considerava questo come un grave difetto di questi gruppi. Io devo dire, c'è sempre la possibilità, l'opportunità del riferimento allo specialista, al professionista, c'è lo psicologo, c'è lo psichiatra, c'è l'oncologo, c'è il medico di base, ma ci sono tante figure nel mondo sanitario che ci possono aiutare, ma questi gruppi hanno questa loro particolarità di essere persone normali, non particolarmente titolate, eppure io vedo che funzionano. Cioè ci sono delle risorse nelle persone anche non professionalmente titolate che sono nascoste, vanno solo valorizzate, vanno solo riconosciute e messe in evidenza. Vorrei concludere parlando un attimo della Casa della Salute. Non se ne è parlata, ma qui Crevalcore ha una Casa della Salute. Perché in fondo questi gruppi molto in anticipo hanno aperto la strada proprio per questa presenza, questa assenza di figure proprio professionali al loro interno, hanno aperto la strada per il pensiero base della Casa della Salute, che è quello che produzione della salute non è solo un compito del sistema sanitario, ma tutta la società ha tante risorse per poter fare salute, produrre salute. La salute è il risultato finale di tanti apporti, non solo quelli tecnici, specifici di tipo sanitario, ma appunto la mamma che con il suo affetto vuole bene al suo bambino malato, e questo fa salute. Il figlio, il nipote che segue il suo genitore anziano che ha tanti problemi, anche questo fa salute, anche se non è laureato in medicina, non ha un diploma in fisioterapia, ma semplicemente per la sua vicinanza può fare tanto. E così anche quindi questi gruppi di automutuo aiuto in fondo sono i pionieri di questa idea di salute che è prodotta da tutti, che è il risultato del piccolo, anche modesto contributo di ciascuno. Che cosa serve per che tutto questo funzioni bene? Ci vogliono dei facilitatori, ecco, quindi spero che magari l'Elena ci racconti un po' della sua esperienza in questo, cioè persone che appunto mettano in evidenza, incoraggino gli altri a uscire dalla loro istintiva timidezza, e anche quelli che hanno il problema ad avere fiducia nell'aiuto di coloro che stanno a fianco a lui, per far emergere tante risorse nascoste che sono invece importantissime per il benessere totale delle persone.
Basta, non bisogna arrivare.